Un giorno di festa a Valfornace, dove sono state consegnate le chiavi delle ultime 48 SAE sulle 152 complessive. Cerimonia unica per circa 380 persone nel giorno di ricongiungimento della comunità, insieme famiglie e anziani. Tra loro anche Raul Lucarini, 105 anni, simbolo della longevità marchigiana, e la signora Varnelli, presidente della nota distilleria. Un segnale di ritorno alla normalità e di ripresa della vita a quasi 2 anni dal sisma che ha colpito il comune marchigiano, nato dalla fusione tra Pieve Bovigliana e Fior di Monte. La Giunta regionale Marche ha approvato il protocollo per la costituzione del tavolo regionale in riferimento alla trasparenza amministrativa. Si costituisce un tavolo regionale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza amministrativa. Lo stabilisce un protocollo di intesa il cui schema è stato approvato nell'ultima seduta di Giunta su indicazione dell'assessore agli enti locali Fabrizio Cesetti. Ed è proprio con questo spirito che oggi ad Ancona, nel Palazzo della Regione Marche, si tiene la giornata della trasparenza, momento istituzionalmente dedicato all'incontro con i cittadini, presentati anche il piano della performance e il piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale Marche, dell'Assemblea legislativa e degli enti dipendenti. Il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, è stato ascoltato ieri mattina nel corso dell'audizione informale della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati nell'ambito dell'esame in sede referente del DL approvato dal Senato, ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Ceriscioli ha immediatamente evidenziato come questione specifica e urgente per il territorio marchigiano la necessità di portare da 6 mesi ad almeno 1 anno la durata degli ammortizzatori sociali per i lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Comunanza. Una frana al trave di Porto Novo, bagnante rimasto incastrato ed è stato salvato dalla vedetta della Guardia di Finanza. L'area interdetta alla sosta e passaggio di persone, alla balneazione e all'attracco di natanti, proprio perché la falesia è a rischio crollo. La presenza del divieto e la reale sussistenza del pericolo non impedisce tuttavia che bagnanti e visitatori decidano di sistemarsi proprio in quella zona, attirati dalla suggestiva bellezza del luogo. Si è sfiorata la tragedia nelle ultime ore, una grossa massa di materiale roccioso si è staccata dalla falesia abbattendosi sulla spiaggetta sottostante nel tratto vietato alla balneazione tra lo scoglio del Trave e la spiaggia di Mezzavalle. Al momento sulla spiaggia interessata dalla frana erano presenti 3 persone. Appena hanno visto precipitare dal monte alcune rocce, 2 sono riusciti a mettersi al sicuro correndo verso la spiaggia di Mezzavalle. Il terzo, bloccato dalla frana, si è buttato in mare. L'equipaggio delle Fiamme Gialle, che aveva assistito a tutta la scena, si è precipitato verso il giovane in acqua traendolo a bordo, allontanandolo dalla zona della frana e conducendolo verso la spiaggia di Mezzavalle, dove erano nel frattempo giunti anche i suoi 2 amici. A Sinigallia negli ultimi tempi giovani rubano le biciclette per poi lanciarle nel fiume Misa. Gli ultimi 2 ritrovamenti risalgono a pochi giorni fa. I passanti hanno segnalato alla polizia locale 2 biciclette dentro il fiume nel tratto che attraversa il centro storico. I 2 ponti e il muretto degli argini vengono utilizzati come trampolini per il lancio. Un divertimento non nuovo, perché anche nei giorni scorsi era capitato e periodicamente succede. I vigili urbani hanno subito informato gli operai dell'ufficio strade per chiederne il recupero. Diversi casi analoghi segnalati anche nel fiume Tevere a Roma e nel fiume Po a Torino. I carabinieri del reparto operativo e della compagnia di Pesaro, in collaborazione con i militari della stazione di Cattolica, hanno arrestato 2 persone, uno di 70, l'altro di 36 anni, entrambi residenti a Roma, vicini di casa, accusati delle rapine fatte il 16 maggio all'ufficio postale di Vallefoglia e il 28 maggio alla rapina ai danni della Banca Intesa San Paolo di Tavuglia. Simile il modus operandi, avevano legato con delle fascette da elettricista gli impiegati. Dopo le minacce, decisiva per le indagini un'impronta della mano dell'uomo 70enne, anche se con agilità ha saltato il bancone all'interno della filiale della Banca Intesa. Da lì è partita l'identificazione dell'uomo, che ha precedenti specifici fino al suo arresto e anche l'arresto del complice, avvenuto nella zona industriale di Cattolica, dove i 2, che gravitavano intorno ad una officina di riparazioni auto, risultata estranea ai fatti, sono stati fermati. Sequestrati 1.250 euro trovati nell'abitazione dell'anziano e altre fascette con cui erano pronti a legare i prossimi impiegati di uffici, di sportelli postali o bancari. È stato trovato a 12 ore di distanza dall'incidente Giuliano Enrico Lorenzo Calza, 48 anni, ex direttore dell'Istao di Ancona, già braccio destro di Andrea Merloni nella Indesit. È stato trovato senza vita all'alba di ieri mattina dentro l'abitacolo della sua vettura, una Jaguar finita in un campo, nella zona Coppo di Sirolo. Al volante della vettura i vigili del fuoco, dopo l'allarme, hanno trovato il corpo senza vita del 48enne, stroncato forse da un malore mentre guidava sulla strada che collega la frazione del Coppo a Sirolo. La vettura si è fermata in mezzo ad un campo di Gran Turco. Essendo nascosta dalla vegetazione, è stata scoperta diverse ore dopo il sinistro. Sul posto si sono portati i carabinieri di Numana, il PM di Ancona e il medico legale per una prima ispezione del cadavere. Ad Ancona ladri hanno messo a quadro l'appartamento dello storico capitano della Stamura Basket, Luca Pierlorenzi. Hanno fatto irruzione nell'appartamento al primo piano di un edificio scavalcando una ringhiera, forzando una finestra, in pieno giorno, senza paura di essere visti o sentiti. Il tutto a 50 metri dal comando scuole della Marina Militare. Un colpo da diverse migliaia di euro, quello messo a segno da malviventi tra le 9 e le 13 della mattinata, quando nell'abitazione non c'era nessuno. E a Pesaro, mentre i bagnanti sono in spiaggia, i ladri forzano le vetture parcheggiate nella zona sottomonte, alla ricerca di denaro, ma soprattutto delle chiavi di casa lasciate in auto, e che tramite i libretti di circolazione i malviventi possano risalire alle abitazioni dei proprietari delle vetture e dunque avere la possibilità di entrare nelle abitazioni per mettere a segno furti. 25 anni di inibizione da attività sportive per Antonio Maria De Grandis, il dirigente di rugby che, secondo i magistrati pesaresi, avrebbe procacciato sostanze dopanti al dottor Porcellini. Anche lui, come per il medico degli sportivi, il giudice ha confermato la richiesta della Procura Nazionale Antidoping. I carabinieri di Numana hanno denunciato 3 rom per possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso e grimaldelli. Si tratta di una coppia residente a San Miniato, lui 33 anni, nativo di Roma, lei 32 di Pescia, e un 18enne di Prato, residente a Foligno, celibe ed incensurato. I carabinieri hanno fermato i 3 nel corso di un posto di blocco, vicino ad alcune abitazioni nella zona di Marcelli di Numana, scoprendo che a bordo della loro auto, un Alfa Romeo 147, c'erano vari arnesi da scasso, una punta di trapano ed una forbice da elettricista con lame modificate. Tecnologia digitale, design, connettività tra apparecchio e consumatore sono per Francesco Casoli, presidente di Elica Fabriano, la chiave della crescita dell'azienda marchigiana con quartier generale a Fabriano e 7 siti produttivi in 4 continenti, leader mondiali in termini di unità vendute nel settore delle cappe aspiranti per uso domestico. L'azienda ospita il 51esimo Meeting Faro, momento di ritrovo per imprenditori e manager italiani e stranieri. Importanti sono i tassi di crescita dell'azienda di Fabriano. Importanti sono i tassi di crescita di Elica Fabriano, che quest'anno punta a chiudere con fatturato da record storico a 500 milioni di euro. Il mondo Elica cerca di seguire quello che il mercato sta chiedendo in giro per il mondo, quindi sempre di più ci si sposta dalla cappa tradizionale a oggetti che ne includono tanti altri. Un'area funeraria di età romana è stata rivelata da nuove tecniche di esplorazione non invasiva del sottosuolo applicate nella zona di Nevola, a Corinaldo, in provincia di Ancona, in un'azione di archeologia preventiva sollecitata prima di realizzare un complesso sportivo. Gli scavi sono a cura del Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà dell'Università di Bologna, sede di Ravenna, nell'ambito del progetto Archeonevola, diretto da Federica Boschi, responsabile del laboratorio di geofisica applicato all'archeologia, con la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche, d'intesa con il Comune di Corinaldo, il Consorzio Città Romana di Suasa e la Fondazione Flaminia. Gli scavi, cominciati lo scorso 18 giugno, proseguiranno fino al prossimo 21 luglio con ricercatori, studenti, archeologi e specialisti anche del restauro. L'esplorazione non invasiva ha rilevato già un anno e mezzo fa l'insediamento romano. Ora si sta lavorando con la speranza di ottenere elementi di età precedenti. Anna Virgili, brand di borse Made in Italy, della famiglia Gaetani ha firmato un accordo di licenza per la realizzazione di una collezione di borse e piccoli accessori con il designer Guillermo Mariotto. La collezione verrà presentata alla prossima edizione del MIPEL in programma a Milano dal 16 al 19 settembre 2018. L'obiettivo dell'azienda di San Benedetto del Tronto è creare una gamma di hit bag Anna Virgili senza tempo, capace di reinterpretare i codici tradizionali con audacia e modernità, esprimendo raffinatezza e sofisticata femminilità. La collezione sarà distribuita nei 21 negozi monomarca e in selezionate boutique in Europa e in Italia, ovviamente. Nel 2018 la Maison, guidata da Ermanno Gaetani e dai figli Alessandro, Luca e Mattia, celebra il 30° anno di attività. Il fatturato 2017 è stato di 8 milioni di euro, un più 14%, e il management prevede un ulteriore trend positivo con l'obiettivo di arrivare a 9 milioni di euro entro fine 2018 e a 12 milioni nel 2019. Si sono concluse, almeno per la location anconetana di Forte Alta Villa, le riprese di alcune delle scene del docufilm dedicato a San Giovanni Battista, il precursore, una produzione Fondazione Vaticana San Giovanni XXIII, Vatican Media, Dicastero per la comunicazione della Santa Sede e Officina della Comunicazione. La produzione ha scelto la nostra regione come cornice narrativa ideale e quella del Forte Alta Villa si è rivelata una location di grande suggestione sia negli spazi all'aperto che in quelli sotterranei. Vi sono state girate scene cruciali come quella della decapitazione del Battista. Altre riprese si svolgeranno fino all'11 luglio prossimo tra Ancona, Loreto, Macerata e Cingoli. I territori sono stati resi accessibili grazie al supporto della Fondazione Marche Cultura Film Commission. Termina qui questo incontro con l'informazione a carattere regionale e locale. Per riascoltare questo notiziario, accedere al nostro sito internet di riferimento newradiostar.it.
Notizie della regione.